Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e come al solito qui con me ci sono Andrea Panicchi e Pablo. Come va, ragazzi?
Buonasera ragazzi, molto bene e un saluto canadese a tutti.
Sì, veramente, saluti dal Grande Nord, tutto bene, grazie Sergio, un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano. E l'NBA non dorme mai, quindi benissimo, no? Cioè, abbiamo smesso di fare nottate e cominciamo a fare le giornate.
Infatti, abbiamo smesso di fare le nottate, facciamo le giornate. Dal Canada saluta anche l'eredità di Andrea Bargnani. Detto questo, molto prima della festa dei Toronto Raptors per le strade della città, diciamo più o meno 36 ore prima, è arrivata la notizia che Anthony Davis è un giocatore dei Los Angeles Lakers. Ormai non è esattamente una breaking news, perché l'hanno detto tutti, noi compresi, qualsiasi pagina, qualsiasi sito, però ci sono ancora dei punti poco chiari su questa trade, su quando si farà, su quando non si farà. Ci sono state un sacco di discussioni su i Lakers hanno pagato troppo, troppo poco, è una truffa, non è una truffa. Proviamo a fare un po' di chiarezza. Intanto, cosa ne pensate di quanto hanno pagato i Lakers? Partiamo da qua.
No, per me è una trade onesta, cioè, perché anche con Demps al timone dei Pelicans si parlava di questo pacchetto, magari si parlava più di Kuzma e non di queste tre scelte fino al 2025 che saranno un po', diciamo, scaglionate nel tempo. Si parla anche della scelta del 2022 o 2023, che sarebbe l'anno in cui anche la classe collegiale, oltre alla classe collegiale, ci sarà anche la classe degli high school. Però tutto sommato è una trade onesta che va benissimo per i Lakers, che dopo in un anno e mezzo si sono ritrovati con LeBron e Davis, sia per New Orleans, che è diventata tutta un tratto una delle squadre più divertenti da seguire nella prossima stagione.
Sì, anche secondo me il pacchetto, direi, tutto sommato equilibrato. Equilibrato nel senso, poteva esserci Kuzma, però dal punto di vista dei Pelicans, secondo me, avere preso delle scelte future che non necessariamente avranno un grande valore quando si manifesteranno, però lo possono avere ora come pedine di scambio. Era necessario mettere sul piatto giocatori tipo Lonzo Ball, Brandon Ingram. Non sono sicuro che soprattutto Brandon Ingram possa restare. No, direi il pacchetto era equilibrato, la trade tutto sommato non sorprendente, perché naturalmente tutti ce l'aspettavamo che accadesse. Al momento sembrano vincere tutti, quando è così poi di solito scopriremo poi che qualcuno invece ci ha perso di brutto.
È un po' la natura delle cose, soprattutto perché, come dicevi giustamente tu prima, Andrea, è impossibile prevedere cosa saranno questi giocatori. In realtà è impossibile anche sapere cosa sarà fra tre anni Lonzo Ball, visto che in due anni è stato fuori praticamente metà stagione per ognuna. Quindi è difficile anche capire cosa sarà lui. Secondo me l'idea che fosse un pagamento esagerato per un giocatore come Anthony Davis dipende un po' dalla questa sorta di disabitudine a pagare qualcosa che sia anche solo lontanamente vicino al reale valore di una superstar, soprattutto perché Anthony Davis ha 26 anni e se potenzialmente rimane per altri 10 anni a Los Angeles, probabilmente nei prossimi 10 anni Los Angeles vincerà tante partite, e questo mi sembra un punto che a volte in questa analisi va perduto quando si analizza di pancia la questione.
No, naturalmente è indubbio che Anthony Davis è un giocatore di grandissimo valore, però un giocatore, diciamo, che negli ultimi anni abbiamo visto il caso Paul George, poi magari non si è rivelato essere così, insomma si verificano casi per i quali dei giocatori che si avvicinano alla free agency sono in grado di, tra virgolette, ricattare le proprie franchigie e soprattutto di prosciugare il mercato che hanno. In questo caso, tutto sommato, poteva andare molto peggio, e Pelicans lì per lì, qualche mese fa sembrava che il mercato per loro si prosciugasse, invece vuoi anche diciamo certe combinazioni, tipo prendere la numero uno e questa numero uno non andare verso New York, e il fatto che i Lakers hanno preso la numero 4, insomma gli hanno riaperto il mercato e tutto sommato alla fine non ci hanno rimesso l'osso del collo come poteva accadere.
C'è un ultimo punto su questa trade che vale la pena, su cui vale la pena ragionare, anche perché è forse il più, diciamo, intrigante, perché si ricollega direttamente alla free agency dei Los Angeles Lakers. Non voglio entrare nelle minuzie di numeri, cap, salari, eccetera, però diciamo che se la trade avviene il 7 luglio, insomma la data che è, i Lakers hanno forse abbastanza spazio per rifirmare un giocatore che esce dal contratto da rookie e offrirgli il massimo, cioè per intenderci rifirmare, offrire un contratto ad Angelo Russell, che sarebbe molto divertente. Se invece la trade avviene diciamo dopo il 30 luglio, in questo caso potrebbero avere abbastanza soldi per offrire un massimo salariale a un giocatore che ha meno di 10 anni di servizio, quindi Kyrie Irving per intenderci, oppure un po' meno del massimo a un giocatore che ha più di 10 anni di servizio, che non ce ne sono in questo momento sul mercato. Ora, lo slot interessante più che Kyrie Irving potrebbe essere un Kemba Walker, un Jimmy Butler, qualcuno straparla di Kawhi Leonard. E come la vedi tu, Pablo, la situazione? Cioè, secondo te arriverà uno di questi e nel caso i Pelicans accetteranno di aspettare e fare un favore a gratis ai Lakers, oppure dovranno reindirizzare le loro scelte in free agency verso giocatori, diciamo, meno rinomati, ma che possono essere più role player e completare una squadra intorno a LeBron James e Anthony Davis?
Diciamo che questa trade è il primo punto su cui si fonderanno dei Lakers che possono ambire al titolo, ma se ora vediamo il roster dei Lakers, tolti LeBron, Davis e Kuzma, ci sono Bonga e Moritz Wagner e Alex Caruso, cioè quindi non sono dei giocatori minimamente da NBA. Questo, diciamo, questa minuzia del far passare un mese per completare ed ufficializzare la trade potrebbe fargli risparmiare intorno ai 5 milioni o addirittura quasi 10 se Davis dovesse rinunciare al bonus che deriva dalla trade. Sarà molto interessante vedere cosa farà Pelinka il front office dei Lakers. Diciamo, per abitudine, per fama, per blasone, tutto sta ad indicare che possono cercare di accaparrarsi la terza stella, ma poi dovranno completare la squadra e una rotazione da playoff solo con le MLE e i salari al minimo, e non vedo, cioè non possono neanche rinnovare i vari Chandler, Stephenson, Rondo che hanno già avuto la scorsa stagione, e in free agency non vedo nessun giocatore, magari nessun veterano che possa fare al loro comodo, perché loro sicuramente con LeBron e Davis dovranno avere dei giocatori che sappiano tirare, aprirgli il campo a loro due e sappiano difendere, anche perché LeBron abbiamo visto che in difesa questa stagione, quando ha giocato, è stato pressoché nullo, e io non vedo diciamo dei role player che si possano anche prendere al minimo, che possono, diciamo, incastrarsi in questa situazione. penso che alla fine cercheranno di andare a prendere una terza stella, ma non penso ci riusciranno, e quindi diciamo dovranno vedere, diciamo, che tipo di offerta, che tipo di giocatore rimarrà sul mercato e quale possibilità gli offrirà la free agency.
Sì, a proposito. Ah no, vai, prego Andrea. Vai.
No, prego.
Vai, no, volevo solo fare una considerazione. Pablo ha appena detto che devono prendere gente che sa tirare, perché giustamente è una delle poche cose nelle quali Anthony Davis e LeBron James non eccellono. E la notizia è di poco fa che i Lakers sono parecchio interessati a Rajon Rondo, perché ha mostrato buoni segnali di leadership e è molto apprezzato anche da Anthony Davis. Volevo solo dire questo. Prego Andrea.
Beh, poi vedremo. Secondo me no, invece ci sarà la caccia al tiratore da parte dei Lakers. Forse l'entusiasmo che deriva da aver portato a casa questa mossa, la prima che azzecca Pelinka forse da quando è ai Lakers, però io tenderei a pensare che la capacità di attrazione del duo LeBron James e Anthony Davis possa portare un altro bel pesce in casa Lakers. E poi dovranno naturalmente dotarsi di inventiva, però credo abbastanza alla possibilità del terzetto, forse non Kawhi, però Irving o Walker secondo me stanno nel loro ordine di idee, ecco.
Yeah. Una cosa, Walker dovrebbe rinunciare a circa 140 milioni per andare ai Lakers e non rinnovare al Supermax con Charlotte. Io sinceramente non penso che, cioè, loro proveranno a prendere la terza stella, ma non penso che ci riusciranno, perché ci sono troppe squadre con spazio e appetibili per i free agent quest'anno.
Ma è un po' tutto il fine settimana che ci ragiono su Walker. Mi sembra che debba rinunciare un po' a meno, Pablo, circa 80 milioni, per carità, dire un po' meno 80 milioni è quasi
se li vuole dare a noi ci finanziamo, esatto, volentieri tutto il podcast.
Ci ho pensato per i prossimi... e mi sono fatto e ho posto anche altre domande. C'è il dilemma: vuoi vincere? Non necessariamente andando ai Lakers vincerai subito, però insomma, è molto più probabile che questo avvenga che restare a Charlotte. Oppure rinunci a tutti quei soldi, sono tantissimi. Kemba ne ha guadagnati comunque altrettanti durante questo periodo. Secondo me il mercato di Los Angeles potrebbe portargli qualche altra fonte di reddito che non sia quella salariale, sto pensando a sponsorizzazioni o qualcosa di questo genere. È una bella scelta, una scelta che personalmente vorrei anch'io avere, però insomma dico una bella scelta perché comunque il dilemma ci sarà.
Sì, ci manca a tutti questa scelta, onestamente. Va detto che al primo buzzer beater che mette allo Staples fioccano sicuramente le offerte per di sponsorizzazioni e quant'altro, e se c'è una cosa che sappiamo di Kemba è che prima o poi un buzzer lo mette. Pablo, credo tu possa testimoniare qualcosa a proposito del suo run
con Connecticut. Sì,
con Connecticut, esatto,
una delle cose più belle mai viste a marzo.
Ah sì, assolutamente. E no, invece una cosa ve la chiedo a voi, la chiedo a Pablo, la chiedo a te Sergio, ma tutti ci hanno guadagnato, no, in questa trade? C'è qualcuno che ci ha perso? Qualcuno che ci ha perso, faccio due nomi: Boston Celtics o New York Knicks, per esempio. Che mi dici, Sergio?
Che sì, ci hanno perso entrambi. Adesso la questione Celtics credo sia un po' come dire, mal interpretata, nel senso. Negli ultimi giorni, soprattutto quando si è realizzato che Kyrie Irving non sarebbe tornato a Boston la prossima stagione, si è c'è stato tanto scaricabarile, non tanto forse dai media vicini alla squadra e quindi in qualche modo pilotati dalla squadra, ma soprattutto da tanti tifosi e da tante terze parti. In realtà i Celtics non hanno preso Anthony Davis in una trade, cioè non hanno battuto all'asta i Los Angeles Lakers per una serie di eventi imprevedibili, che non voglio chiamare sfortunati appositamente, ma imprevedibili sì. A partire dall'infortunio di Gordon Hayward, che onestamente alla prima gara stagionale, dopo 5 minuti di partita, salta e ha la gamba girata dalla parte sbagliata, è imprevedibile come situazione. Soprattutto è imprevedibile anche tutto poi la durata del recupero, le complicazioni alla fine dell'anno che lo hanno costretto a una seconda operazione, quindi ha saltato la preparazione estiva e la riabilitazione estiva, che ha influito sulle pessime prestazioni di questa stagione. La seconda cosa che è stata altrettanto imprevedibile, anche se era più attesa, è stata l'intervento chirurgico a Kyrie Irving alla fine della scorsa stagione, quindi non nel maggio 2018, aprile, insomma, quello che era, che lo ha obbligato a saltare i playoff, operazione necessaria perché le placche di metallo che gli erano state applicate alla rotula quando si infortunò nella Finals 2015 contro i Golden State Warriors si stavano infiammando e stavano provocando un'infezione. Si sapeva che sarebbe stato necessario un intervento chirurgico, si sperava di farlo a fine stagione, quindi dopo i playoff, e invece è stato necessario farlo prima a causa di questa infezione. A quel punto tutti hanno dato per morti i Boston Celtics durante i playoff, giustamente, perché niente Gordon Hayward, niente Kyrie Irving, e invece i Boston Celtics, guidati da Terry Rozier, Jalen Brown e Jason Tatum nell'anno da rookie, sono arrivati a 12 minuti pessimi di tiro nel quarto quarto di gara 7 dall'arrivare alle finali NBA contro LeBron James, in una Eastern Conference che faceva pietà, ovviamente, ma questo è importante perché in qualche modo questi ragazzi si sono convinti che potevano farlo loro ed erano alla pari di Kyrie Irving e Gordon Hayward, cosa che non sono, o non erano quantomeno. E questo ha portato a tutta una serie di frizioni all'interno dello spogliatoio, esacerbate dal fatto che appunto Hayward, quando è tornato a inizio stagione, ottobre, non era al meglio e di fatto i suoi minuti in campo erano parte della sua stessa riabilitazione che non era riuscito a completare, e si è arrivati a tutto ciò che è stato disfunzionale alla fine della stagione, con Kyrie che se la prende con i giovani, con prestazioni pessime ai playoff, primo turno superato perché gli Indiana Pacers erano sostanzialmente un gente che camminava su una gamba sola, e Kyrie se n'è andato. Ma tutti questi eventi sono talmente imprevedibili nel loro verificarsi che non è colpa di Kyrie se si è arrivati a questa decisione, né colpa di Danny Ainge, né un piano che si ribalta perché che si rivolta contro il suo creatore per chissà quale ragione mistica. Semplicemente nessuno pensava che dopo 5 minuti in maglia Boston Celtics Gordon Hayward si sarebbe rotto una gamba. E questo è un po' il riassunto delle ultime due stagioni dei Celtics, si potrebbe dire che è tutto lì.
Forse si potrebbe anche dire che, come hanno dimostrato i Toronto Raptors, a un certo punto devi provare ad andare all-in. Prendere Kawhi Leonard ha voluto dire accelerare il percorso, perché se si crea una finestra devi entrarci dentro e non aspettare. Penso anche questo, no? Nel senso, quindi... quello che ci ha insegnato quest'anno per Toronto è che la fortuna deve essere coltivata, la fortuna è necessaria, la sfortuna invece di avere un giocatore che si infortuna subito naturalmente è imprevedibile, e quindi le occasioni vanno prese al volo, e per questo quindi ancor più ragione LeBron James e i Lakers a aver preso Anthony Davis. Quindi comunque vuol dire, Sergio, praticamente secondo te non c'era un pacchetto pronto da parte dei Celtics, diciamo, hanno lasciato campo libero.
Ci sono state sicuramente discussioni, il tentativo lo hanno fatto, ma niente di serio, perché comunque perdere Kyrie Irving adesso, cedere magari Jason Tatum, Jaylen Brown e la scelta di Memphis dell'anno prossimo per prendere Anthony Davis, vedere Anthony Davis che se ne va la prossima estate, era onestamente troppo. Nel senso, sono d'accordo, cioè se fossi io il GM avrei fatto la stessa cosa, ho detto vabbè, è andata male così, però non è che adesso tutto quello che ho a disposizione di buono lo cedo per un rischio del genere, perché far arrivare Anthony Davis in una squadra senza Tatum e Brown, col solo Horford accanto e insieme a questi qui Shemi Ogele e un paio di altri scappati di casa, probabilmente Anthony Davis si sarebbe trovato nella stessa situazione in cui era New Orleans e se ne sarebbe andato.
Sì, io concordo con quello che dice Sergio, nel senso Ainge non se l'è sentita di dilapidare tutto quello che aveva fatto negli ultimi anni, tutto il pacchetto sia a livello di asset sia a livello di squadre, di giovani futuribili che era riuscito a creare, perché un senso, cioè aveva senso prendere Anthony Davis e affiancarlo a Irving e magari anche al rinnovo di Horford, ma privarsi di Brown e Tatum con Irving che va via, neanche con la certezza di poter rinnovare Davis, significa aver buttato gli ultimi, diciamo, 6 anni e tutte le ottime mosse che comunque aveva quasi sempre fatto Ainge, e anche perché Davis non lo potevi prendere durante la stagione per via della Rose Rule con Irving, e quindi non potevi avere due giocatori con lo stesso tipo di contratto, dovevi per forza aspettare l'estate, ma nel frattempo ci sono, diciamo, i rapporti con Irving si sono rovinati, e diciamo i Celtics hanno fatto bene a rimanere a vedere ciò che gli altri facevano. Ora comunque avranno dello spazio per magari migliorare la rosa e puntellarla, perché soprattutto
in realtà no, non hanno spazio, però per dare una visita dipende molto se Al Horford vorrà rimanere o meno. In realtà
Horford non penso di firmare le stesse cifre.
Sì, però sarà, se rifirma, la mia sensazione è che firmerà un triennale intorno ai 20 milioni l'anno più o meno, e però sei comunque oltre il cap e sotto la luxury tax, quindi diciamo, non è che puoi fare molto.
Diciamo che io pensavo che Horford prendeva molto molto meno rispetto ai 20 milioni che tu hai programmato.
E invece secondo voi, allora, se abbiamo detto ai Lakers vanno Irving o Kemba Walker, diciamo che Kawhi va ai Clippers, anche se non l'hai detto, potrebbe benissimo rimanere a Toronto, si sono infortunati Kevin Durant e Klay Thompson a New York, chi ci va?
New York penso rimanga con il cerino in mano, nel senso che hanno il numero 3, molto probabilmente tra RJ Barrett, tutto quello spazio, sembra che nessuno voglia andare lì, perché Irving, che era uno dei loro obiettivi, potrebbe andare a New York ma sponda a Brooklyn, Kawhi New York diciamo non l'ha mai considerata più di tanto, e forse c'è Butler, ma anche di Butler si parla in ottica Lakers, in ottica Clippers, potrebbe rifirmare a Philadelphia. E quindi quasi tutti i grandi free agent non stanno considerando New York nel, diciamo, come contender per il loro approdo a New York. Diciamo che il fatto di non avere la numero uno ha un po' intralciato i piani, anche se non puoi contare, non puoi programmare il futuro di una franchigia avendo il 14% di possibilità di prendere una scelta numero uno, che magari con quella sarebbero riusciti ad avere Anthony Davis in cambio proprio della 1 o proprio Zion Williams su cui ripartire. Comunque rimane una franchigia con qualche giovane di talento, penso a Knox e Mitchell Robinson, avranno la 3 che molto probabilmente riporterà Barrett. Comunque è una squadra giovane all'est che comunque con Fitzdale magari comunque potrebbero, se tutto gli va bene, potrebbero lottare per gli ultimi posti ai playoff. Non penso, però comunque i Knicks hanno anche perso la possibilità di prendere Durant, perché non penso che secondo me l'offerta gliela fanno, però sicuramente l'anno prossimo non potranno averlo, anche se dovesse firmare con loro.
Sì, è molto probabile che comunque a questo punto non so dire, in realtà è molto probabile, è rischioso, nel senso nessuno ha veramente idea di cosa farà Durant, però diciamo, anche se lo dovessero prendere, diciamo sì, la soluzione ideale sarebbe prenderlo e far giocare Barrett, vedere cosa possono fare sti giovani, tenere fuori durante tutto l'anno e beccarsi un'altra prima scelta molto alta l'anno prossimo, ma dicono che sia un draft ancora peggiore di quello di quest'anno, quindi non so esattamente quanto poi possa portare di buono un'eventuale scelta molto alta l'anno prossimo. Ora, spostandoci in direzione invece della lottery del draft di quest'anno, torniamo un secondo ai Pelicans. Ci sono molte voci in proposito di dei Pelicans che vorrebbero cedere la numero 4. Parlo con te, Andrea. La 4 che arriva da Los Angeles. Io personalmente ho sentito tutta una serie di voci, incluso ipotesi di uno scambio con Atlanta in cambio di qualcosa, che non è molto chiaro cosa, perché non ha in sé molto senso. Però ecco, cosa pensi succederà in ottica lottery, in ottica draft nei prossimi tre giorni?
Sicuramente la trade di Anthony Davis fatta ora ha creato scompiglio e potrebbe portare a dei rimescolamenti. Sì, ci potrebbe stare che i Pelicans non vadano a pescare con la 4, la impacchettino. Magari, non so perché, ma ho questa sensazione che possano impacchettarla anche con, per esempio, Brandon Ingram. Quindi 4 più Brandon Ingram per prendersi un giocatore invece maturo. Hanno bisogno anche loro di un tiratore. Non sono entusiasta io rispetto al draft di quest'anno, quantomeno nelle posizioni che vanno dalla 3 alla 10, tanto per dire, non mi sembra ci siano grandissimi fenomeni lì, quando invece per esempio credo che qualche grande sorpresa potrebbe venire dalla parte post lottery, dalla 15 in poi, anche magari sul tardo primo giro. Quindi sì, potrebbe essere un'idea, come hai detto tu, uno scambio con Atlanta che ha la 8 e la 10, quindi giocarsi più carte
e anche la 17, 8, 10 e 17 Atlanta,
giocarsi magari più carte in un draft che apparentemente è piatto, diciamo così, il che vuol dire che in questo encefalogramma poi può scapparci fuori una sorpresa anche più tardi, e quindi puoi giocarti bene una carta come la 4 che non sembra avere un fenomeno lì pronto ad essere preso.
Questo è un draft strano, cioè, per certi versi assomiglia molto a quello del 2013, che si diceva che non aveva talento, ma poi si è visto negli anni come sono usciti i vari Goberti, i vari Antetokounmpo, tutti i giocatori che comunque ora gravitano nel top della Lega. È un draft che, tolto Zion, è molto facile sbagliare la scelta magari alla numero 9, e non faccio il numero a caso perché la 9 scelgo i Wizards, e magari azzeccarne una intorno alla 20, e proprio perché ci sono, diciamo, c'è Zion al primo posto, due tre giocatori, diciamo, tra Morant e Hunter, che sono questo terzo scalino, neanche secondo, perché sono molto lontani da Williamson, e poi c'è un magma di giocatori che saranno scelti in base alle necessità delle squadre, magari in base alle valutazioni dei GM. Io penso che, diciamo, nella specifica situazione degli Atlanta Hawks, penso che si muoveranno, anche perché diciamo sono stati un po' sconfitti della lottery, avevano probabilità di avere una scelta molto più alta in top 5 e non, diciamo, queste due borderline top 10. E, diciamo, nei miei sogni si potrebbero muovere nelle direzioni di Cleveland, cioè fare questo scambio di scelte 8 e 10 a Cleveland, e Cleveland che necessita di talento, dato che c'è solo Sexton in quella squadra di futuribile, e prendersi due scelte per comunque iniziare a costruire qualcosa nella squadra.
Vi lancio questa suggestione intanto che ci avviamo verso la chiusura. Pare che si stiano riaccendendo delle conversazioni tra Utah Jazz e Memphis Grizzlies per portare Mike Conley a Salt Lake City. Molto probabilmente questo significa che verrà inclusa la scelta, mi pare la 23 degli Utah Jazz, confermo 23. Non è chiaro, ora che siamo di fatto fuori la stagione, cosa possano offrire i Jazz in cambio per, insomma, realizzare la trade, perché l'avessero fatto in stagione Ricky Rubio a occhi chiusi, ma Ricky Rubio adesso non può essere ceduto perché diventerà free agent fra una settimana. Come la vedete questa situazione?
Sicuramente per Utah, già se ne era parlato, Conley sarebbe un fit perfetto, soprattutto per far crescere, diciamo, nelle migliori maniere Mitchell, e Utah comunque deve muoversi per, diciamo, sbrogliarsi da questo impasse da cui si è cacciata. È sicuramente complicato capire come diciamo incastrare i salari, e probabilmente ci metteranno di mezzo Favors, dato che è l'unico giocatore che ha, mi pare, un contratto alto, vicino a quello di Colle, per poterlo scambiare. Magari si potrebbe dare qualche scelta futura. Comunque Memphis è in piena area di smobilitazione, con Colle via, diciamo, le chiavi della squadra andrebbero date a Jackson e alla numero 2, che molto probabilmente sarà già Morant. Comunque già un duo futuribile su cui creare qualcosa, anche se gli dai, diciamo, dei salari un po' pesanti a loro, non penso che andranno alla ricerca di free agent, quindi non avranno bisogno di spazio, anzi dovranno riempire lo spazio e magari accumulare scelte proprio prendendo spazio da altre squadre. È una mossa interessante, sarà interessante vedere come si muoverà Utah, anche perché l'Ovest non sta a guardare, e i Lakers sono appena rientrati nella corsa playoff, ci saranno molte situazioni. Diciamo, i Golden State, al netto di questi infortuni, non si sa neanche se faranno i playoff, visto la feroce competizione Ovest. Quindi quest'estate, diciamo, cambieranno molte geometrie dell'NBA che vedremo nei prossimi anni.
Andrea, sì. Ho un'ultima domanda per te, scusa se ti interrompo, perché volevo chiudere su questa nota. È uscito proprio qualche ora fa un report in cui si parla nuovamente dei problemi degli Houston Rockets, e si parla ancora di screzi molto importanti fra Chris Paul e James Harden legati non solo a una questione di quanto sia un rompiscatole Chris Paul, perché poi bisogna dire le cose come stanno, anche censurandocele, ma anche di una questione di stile di gioco, perché l'uno contro uno di Chris Paul sostanzialmente non funziona più. Paul vorrebbe più set, Harden dice vabbè, ma io una squadra la faccio girare anche se vado uno contro cinque, quindi non vedo perché dovrei darti ascolto. Come vedi questa situazione?
È una situazione complicata, perché effettivamente Murray, no, ha detto qualche tempo fa: cedo tutti salvo sembrava Harden, ma cedere oggi Chris Paul non credo che abbia così tanto mercato, e obiettivamente mi sembra in una fase, diciamo, di declino. Mi sembra che abbia ancora oltre 120 milioni di dollari di contratto, ecco, non so chi possa avere il coraggio di prenderselo. È una situazione complicata, presumibilmente la reazione che sembrava buona, immediata di Murray, di dire riparto da zero, è stata mal consigliata, nel senso che ora si sono create una serie di frizioni a partire da ruolo di D'Antoni, quello di Harden e di chi avrà accanto, e soprattutto appunto quello di Chris Paul, che mi fanno pensare che questa squadra possa, se non immediatamente, durante il corso della stagione, implodere.
È un'ipotesi sensata, anche perché insomma la situazione è un po' strana, appunto, tra la questione in panchina con D'Antoni, le tensioni, Chris Paul e James Harden che se la litigano, e zero, assolutamente zero modi per risolvere questa situazione. Mi sembra il pericolo mi sembra molto reale. Ragazzi, avete qualcos'altro da aggiungere? Volete segnalare qualcosa che non abbiamo toccato?
No, che forse ho letto di qualche interessamento di Boston in top 10 al draft, dato che anche le altre scelte, una di quelle insieme agli Hawks, hanno più alto numero di scelte in primo giro, quindi avevo letto magari di un'offerta alla 6 per della 6 dei Suns per Garland, ma la vedo difficile.
No, diciamo, è un'ipotesi, spero di no. Andrea?
No, dicevo, sì. Guarda, ora da qui a giovedì notte si rincorreranno tutta una serie di voci. Beh, come detto, lo scambio per Davis ha portato uno scombussolamento che in qualche modo si rifletterà la notte del draft. Magari la stessa notte del draft vedremo qualche altro scambio, e magari quando ne parleremo, dopo che sarà accaduto, dovremo fare un po' l'esercizio di vedere quali potrebbero essere gli style of the draft, perché come ho detto prima, secondo me nel prossimo draft, non tanto nei primi 10, ma nei restanti 40-50 ci potrebbero essere delle sorprese.
Chiudiamo su questa nota ottimistica di Andrea. Grazie ragazzi per essere stati qui.
Grazie a voi dell'invito e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Ciao.
Grazie a tutti, buona serata.
E ovviamente un grazie ai nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di arrivare fino in fondo a questo podcast. Seguite NBA Two Face per leggere Andrea e i suoi bellissimi interventi, seguiteci sulla nostra pagina Facebook di Basketball NBA, dove ogni mattina trovate il recap della notte, parole dei giocatori e degli allenatori, video, immagini, meme e quant'altro, e ovviamente la prossima settimana con una nuova puntata di We Got Game.